Ecco, dobbiamo iniziare con iniziare.
Buongiorno, signor Cohen.
Buongiorno.
Lei nel 1980 lavorava all'ambasciata USA d'Italia?
Sì, signore.
Con che funzioni?
Ero l'addetto aeronautico aggiunto all'ambasciata americana.
Aveva anche un grado militare?
Sì, dal capitano a maggiore, perché c'è stata una promozione dal maggiore.
Senta, da quanto tempo si trovava all'ambasciata degli Stati Uniti in Italia?
Tre anni,
che anno è venuto all'ambasciata?
Circa 3 anni e mezzo, 6 mesi di studiare l'italiano e 3 anni dell'incarico all'addetto.
Sì, volevo dire, però nel 1980 da quanto tempo stava già in Italia? Cioè, in che anno è venuto in Italia? In
2 anni.
Quindi nel 1978.
78, gennaio.
E quando se n'è andato?
Nel 1981, giugno mi pare.
Bene. Lei poi ha lasciato la carriera militare?
Sì, signore.
Quando?
1988. Sono andato in pensione e adesso lavoro per la ditta Delta come pilota.
E pilota civile ancora?
Sì, signore.
Benissimo. Può, diciamo, rapidamente illustrare alla Corte quali sono, almeno all'epoca, quali erano le funzioni dell'addetto militare e le funzioni anche degli addetti aggiunti? Quali erano in genere le funzioni dell'addetto?
Per me era il collegamento fra l'aeronautica USA e l'aeronautica italiana, perché c'erano i programmi segreti che funzionava e anche per chiedere permesso per i velivoli, eccetera, fra l'aeronautica oppure l'esercito, la marina USA e l'aeronautica italiana.
Ma volevo capire una cosa, l'addetto, chi era anzitutto l'addetto in quel periodo?
Bianchino, mio cognato.
Ecco, l'addetto era unico per tutte le armi o c'era un addetto per l'aeronautica, uno per la marina, uno per l'esercito? Cioè Bianchino era per tutte le armi?
No, dell'aeronautica, poi c'era l'addetto della difesa, non so chi era. Prima dell'aeronautica c'era Valenti, poi Bianchino alla fine.
Quindi Bianchino era solo per
l'aeronautica solamente.
Questo non mi era chiaro. Lei era invece l'aggiunto, diciamo, il
sì,
sostituto,
signori,
di Bianchino, sempre per l'aeronautica.
Sì, signore.
Benissimo. E quindi tornando ai compiti, quindi si trattava di avere collegamenti con l'aeronautica italiana per il problema del transito degli aerei,
sì,
americani?
Sì,
può spiegare un po' in dettaglio? Fare un esempio pratico.
Se, per esempio un trasporto americano voleva atterrare in Italia, devo chiedere permesso al governo italiano, oppure per andare dal Francoforto al Gerusalemme devo chiedere sempre permesso. E poi nel 1980 ho fatto ho dato un messaggio all'aeronautica di cambiare il processo, di usare invece un messaggio elettronico a fare questa domanda, così a sistemare questo programma.
No, qua deve, scusi, a questo punto lei deve parlare al microfono.
Forse servirebbe un altro microfono.
Non abbiamo questa...
Aveva fatto richiesta per facilitare le comunicazioni appunto utilizzando questo dispositivo, questo sistema di comunicazione elettronica.
Sì.
Si crea un problema.
Noi rinnoviamo la nostra istanza.
Cioè,
se noi consentiamo al test di dirci quello che deve dirci nella sua lingua, poi abbiamo la traduzione, noi acquisiamo un dato fondamentale che innanzitutto la conoscenza di quanto il test ci sta dicendo. Dopodiché abbiamo l'interprete che ci consente di capire quello che è stato detto. Ecco, però ci rimane pure in atti la registrazione di quanto il test dice nella sua lingua. Credo che sia necessario.
Va bene, allora procediamo. Le domande le formuliamo in italiano, salvo che il test... Quindi le domande le verranno rivolte in italiano, eventualmente se lei ritiene di non aver ben compreso la domanda, le faremo tradurre dall'interprete, e le risposte lei le dia in lingua inglese e la signora provvederà alla traduzione.
Sì, signore.
Ci possiamo spostare noi qua e possiamo far sedere il test, noi non abbiamo problemi a metterci dietro, ecco.
No, ma se il microfono viene messo, se lo passano, lo prende in mano il microfono, così è. Va bene, allora, se vuol ripetere la domanda, pubblico ministero, così intanto...
Quindi la domanda era, la ripeto, era questa, di fare un esempio concreto di questi rapporti che avvenivano tra l'addetto militare aeronautico dell'ambasciata e l'aeronautica italiana.
Se un trasporto americano...
No, abbiamo detto lei risponda in inglese. Sì. E poi però dopo breve periodo si ferma e così la signora traduce.
Ok. If there was an American transport which needed to land in Italy or fly over Italy, I would make a request to the Italian Air Force to allow the airplane to transit Italy.
Se c'era bisogno di far transitare un aereo sui cieli italiani oppure di farlo atterrare in Italia, lui faceva una richiesta per avere il permesso per effettuare questo volo, insomma.
In 1980, I changed the method with the consent of the Italian Air Force to streamline the system by using an electronic message to make the request directly to the Italian Air Force.
Per facilitare i sistemi di comunicazione con l'aeronautica italiana, nel 1980 è stato adottato un dispositivo elettronico che consentiva di snellire tutte le pratiche, diciamo.
Ma le occasioni di rapporti con l'aeronautica italiana riguardavano solo questa questione o ci potevano essere anche altri settori di collaborazione?
Sì, c'erano i programmi segreti fra l'aeronautica dell'USA.
Allora, lei risponda in italiano e in caso che vediamo che è, risponde in inglese. Forse,
ok, va bene.
Continui in italiano.
Si chiamava Pinch. A questo punto io facevo il collegamento fra Wiesbaden in Germania e l'aeronautica italiana.
Programmi segreti attinenti a che cosa, senza entrare nel merito del segreto? Però come materia attinenti a che cosa?
A scambiare l'informazione su programmi di volo e altre informazioni.
Quali erano gli uffici dell'aeronautica militare con cui l'addetto aveva rapporti?
Il secondo reparto, il secondo e quarto ufficio, e basta, mi pare.
Cioè il secondo e il quarto ufficio del secondo reparto?
Sì, signori.
Lei ha ricordo di persone fisiche, degli ufficiali di questi uffici con cui ebbe rapporti? Ricorda qualche nome degli ufficiali con cui aveva rapporti?
Nell'ufficio degli addetti c'era...
Parlo dell'aeronautica italiana, eh?
Aeronautica italiana. C'era il capo che era una volta Bonazzoli, Bonprezzi, poi c'erano tre ufficiali... Piccioni, Coltelli, Liberatore, poi c'erano i sottufficiali che anche ho parlato con loro per scambiare dei messaggi per i voli. Poi l'altro ufficio ho parlato con un certo Francesconi, Benedetti.
Va bene.
A mio livello.
D'accordo. Senta, Nell'ambito di questi rapporti, lei ebbe anche modo di recarsi materialmente presso gli uffici dell'Aeronautica italiana? Cioè, vuol dire, si recò anche al Palazzo dell'Aeronautica, per intendere?
Sì, signore.
Con queste persone ebbe anche modo di frequentarsi al di là dell'ufficio? Di frequentarsi, cioè, privatamente con qualcuno di costoro?
Sì, signore.
Con chi in particolare?
Sono andato a cena perché c'era il corpo degli addetti militari esteri, così pranziamo insieme specialmente con gli ufficiali del mio livello, cioè i capitani, i maggiori, i tenenti.
Può dire il nome di qualcuno di questi con
sì,
cui è andato, voglio dire, a cena, o che ha avuto una frequentazione extra ufficio?
Gli stessi, Liberatori, Coltelli, Piccioni, Benedetti, Francesconi. Perché siamo andati anche insieme a Francoforte a fare ogni anno una visita all'ufficio intelligence dell'aeronautica americana.
Bene. Lei a Roma dove abitava?
Via Parioli, via Arno 96.
Sempre abitato lì in tutti i 3 anni e mezzo che è stato a Roma?
Sì, signore.
Bene.
Pochino, cioè i primi 6 mesi a pensioni amati a via Veneto.
Sì. Ora vorrei farle qualche domanda un po' sull'organizzazione interna dell'ufficio dell'addetto militare. Giusto per sapere, lei ha detto il Bianchino era l'addetto militare aeronautico, poi quanti altri addetti militari c'erano? L'ha detto alla difesa, ha detto poco fa, no?
Sì, della difesa, poi c'era dell'esercito, ha detto dell'esercito aggiunto, poi c'era della marina e sì? 2 aggiunti della marina,
sì?
Poi altri sottufficiali, segretari.
Ma l'ha detto alla difesa, che differenza c'ha rispetto all'ha detto alla marina e all'esercito?
Lui era il capo.
Ah, sarebbe il capo e tutti gli addetti.
Il capo dell'ufficio era sempre della marina,
sì.
Perché la Marina aveva una base a Napoli, cioè e anche a Livorno con la Marina.
Era la forza armata più importante in Italia.
Sì, signore.
Quindi
c'era l'addetto al flotto.
Quindi se ho capito bene, l'addetto alla Marina era il più importante dei 3 addetti.
Sì, signore.
Poi c'era anche un addetto del Dipartimento o no? Del Dipartimento di Stato.
Sì. Era lui questa poca era Jay Goff,
sì.
E l'aggiunto era Stephen May.
Sì. Ed era un civile questo?
Sì, signore.
Era un militare. Bene. Ora, volevo sapere, per quello che riguarda l'ambasciata USA, sempre parliamo ovviamente del 1980, c'era o no un servizio di reperibilità notturna per gli addetti?
Sì.
E come funzionava?
Se qualcuno fa una telefonata all'ambasciata a chiedere un addetto militare,
sì.
L'ambasciata fa non so come si fa nell'ufficio, ma fa la telefonata direttamente alla casa di quello di turno.
Cioè, vorrei capire, uno telefona all'ambasciata, no?
A chiedere.
Chi risponde all'ambasciata? Pilota, ovviamente.
The operator, in inglese.
Sì.
The operator. Operatore. Risponde.
Quindi risponde un operatore, no?
Sì, signore.
E l'operatore cosa fa?
Fa questa telefonata direttamente alla casa dell'addetto di turno. Se lui è libero. Cioè,
questo è chiaro ovviamente, ma vorrei sapere se potremmo dire un termine forse moderno, c'è un trasferimento di chiamata.
Sì, sì, signore.
Cioè la chiamata automaticamente è trasferita all'addetto.
Sì, signore.
Sempre che l'addetto ci sia, ovviamente.
Questo sì, signore.
Discorso. Vorrei chiarisse, sì, non so se bisogna far rispondere in inglese.
No, possiamo dire,
sì.
Se io telefono di notte all'ambasciata.
Sì.
Risponde l'operatore.
Sì, signore.
L'operatore fa parlare direttamente a me che ho chiamato con l'addetto oppure informa l'addetto che c'è stata la telefonata?
No, fa il numero di telefono dell'addetto a trasferire la telefonata direttamente all'addetto.
Quindi l'addetto parla con chi? Con quella persona che ha chiamato l'ambasciata?
Sì.
Sì, però se ho capito bene, chi chiama da fuori ovviamente non ha bisogno di rifare il numero.
No.
Questo ora lo possiamo chiedere.
C'è una... una dichiarazione che non è dell'intervista, ma riguarda proprio quella resa. Prego.
Sì, ma comunque allora prima chiediamo al test se lui sa se è necessario che rifaccia il numero.
Eh sì, questa è la domanda che volevo fare.
Sì.
Ora... Se mai facciamola in inglese per. Allora, se mai può rispondere in inglese, se vuole esprimere appunto il concetto. La mia domanda era, rifacciamo il caso concreto, quindi una persona dall'esterno chiama l'operatore, chiama l'ambasciata di notte e risponde l'operatore che sì. Si vuole mettere in contatto con l'addetto militare o col suo sostituto, che non si trova, essendo di notte in ambasciata, si trova a casa. L'operatore cosa fa per mettere in contatto questa persona che sta all'esterno con l'addetto?
Cioè il modo tecnico?
È il modo tecnico, se
non lo so veramente, ma penso che sia solamente attaccare, cioè a trasferire questa telefonata alla casa dell'addetto.
E come avviene questo trasferimento della telefonata? Cioè, chi sta telefonando da fuori resta sempre in linea?
Sì.
Quindi non ha bisogno di rifare il numero?
No, signore.
Va bene. Un'ultima domanda di carattere generale, poi veniamo a parlare del caso concreto. In genere, voi dell'ambasciata, parliamo sempre ovviamente del 1980, il sabato mattina andavate in ufficio?
No, signore.
Quali erano le circostanze in cui ci andavate? Poteva essere necessario che andate?
Solo nel caso di qualche lavoro. Cioè, per esempio, in quel tempo c'era la visita del Presidente degli Stati Uniti, sì. Carter. Bianchino era a Venezia e io stavo più che altro a Ciampino a sistemare la visita del Presidente.
A Ciampino?
Sì, signore.
Allora, veniamo appunto a parlare di dell'episodio che ci interessa, no? Lei ha ricordo adesso, mi rendo conto che è passato, di quando avvenne la scomparsa dell'aereo di Ustica?
Ricordo la scomparsa, ma cioè, l'ora esatta...
No, no, l'ora, si ricorda il giorno, voglio dire.
Sì.
Qual era?
Il 20 giugno, è vero? No.
Il 27 giugno.
Oh, 27
giugno.
Sbagliato con...
L'anno, lo sappiamo, okay. Del 1980. Ora, il 27 giugno del 1980 lei era in servizio?
Sì, perché c'era la visita del Presidente.
Quindi era quindi a Roma?
Sì.
Il suo superiore c'era a Roma o no?
No, lui era a Venezia.
A Venezia. E lei per questa attività della visita del Presidente accennava poco fa, spesso aveva modo di trovarsi a Ciampino?
Sì.
Può spiegare brevemente per quali incombenze, per quali motivi?
Perché c'era un gruppo dell'aeronautica americana che veniva in Italia a sistemare la visita, cioè il petrolio degli elicotteri, del velivolo, c'era la sicurezza a sistemare i marines che arrivano, la macchina del Presidente. Poi volevano fare delle strisce sul pavimento davanti al cerimoniale per il velivolo del Presidente, Io facevo il collegamento fra il cerimoniale italiano e l'USA.
Bianchino, quando tornò poi da Venezia, rispetto al 26, abbiamo punto di riferimento certo, il 27, rispetto al 27 giugno 80, quanto torno?
Dopo la visita del Presidente a Venezia, mi pare che lui sia stato 2-3 giorni di vacanza dopo a Venezia, poi rientrato a Roma dopo.
Lei andò in ferie in quel periodo?
Sì, signore.
Si ricorda quando?
Posso guardare l'orario?
Sì, Presidente, l'autorizzo.
Sì, lei cosa guarda ora?
L'orario mio, una copia delle pagine.
Dell'agenda?
Sì.
Vabbè, sì. È una fotocopia?
Sì.
Fotocopia di sì.
Ho dato questa copia al giudice nel 1991-92, la stessa. Sì, sì.
Più volte siamo stati.
Ah, va bene, sì.
Sì. Io sono andato in vacanza il 30.
30 giugno?
Sì, signore.
Lei ha ricordo se andò fuori Roma o se rimase a Roma?
Penso di sì, perché normalmente siamo andati fuori Roma a fare una gita turistica.
Resto in Italia comunque?
Sì, signore.
Quando tornò dalle ferie in quel periodo?
Il 4 luglio.
A sette poco in ferie?
Sì, una settimana.
Neanche 4 giorni, 5 giorni.
Presidente, credo che si ha detto 4 luglio.
Sì,
sì, signore.
4 luglio.
Com'è 30 giorni? 4 giorni.
In quel periodo, 27 giugno, si ricorda chi c'era in ambasciata degli altri addetti o addetti aggiunti, insomma.
Penso che tutti, cioè non quelli c'era dell'esercito, della marina, dei marines.
Non c'era qualcuno che era andato, come Bianchino era andato a Venezia, qualcun altro che era andato pure a Venezia?
Uno della marina, ma mi pare che sia quella addetto della difesa.
Sì. Ora, lei ricorda di essersi interessato, quale addetto aggiunto dell'aeronautica, alla vicenda di Ustica?
Di nuovo.
La domanda chiara. Lei ricorda se nella sua qualità di addetto aggiunto dell'aeronautica fu in qualche modo interessato per la vicenda di Ustica, per la caduta dell'aereo, se dovette fare qualche accertamento?
Sì, c'era una telefonata, mi ha chiesto di...
Andare un po' più piano, perché se
di investigare e sapere se c'era un velivolo americano su nell'area in questo periodo. Poi ho telefonato a Francoforte, al centro comando, non c'era dell'aeronautica. E poi qualcuno anche ha chiesto alla marina se c'era un velivolo della marina nell'aria.
Ecco, se andiamo con calma, tanto che ho tutto il tempo a disposizione, volevo capire, questa telefonata la riceve lei?
Io ho ricevuto una telefonata, non so in quale giorno, il 27, 28, a chiedere se c'era un velivolo nell'aria.
L'ha ricevuta lei personalmente?
Sì.
Ah, ma ricordo dove l'ha avuto?
Penso che sono a casa, perché
a casa.
Dopo la visita del Presidente sono andato un po' a casa, perché sono stato un po' impegnato con la visita del Presidente, ero sempre al Ciampino.
Ma a ricordo questa telefonata da chi veniva?
No, signore.
Anzitutto da quale...
Penso che sia stato un sottufficiale, perché non ricordo il nome. Normalmente quando parlo con un mio amico, cioè diciamo un mio amico, con un collega al secondo reparto, ricordo, facciamo dei scambi di notizie, eccetera. Mentre questa volta è stata solamente una domanda di fare conoscenza di che è successo, eccetera. Sì.
Quello che volevo dire, questo lei dice sottufficiale appunto per il modo con cui si rivolgeva a lei, ma di quale ufficio, di quale arma era? Si presentò, intendo dire, no?
Penso che sia stato dell'aeronautica, perché normalmente ricevo delle telefonate dell'aeronautica italiana.
E questa telefonata... Lei ha detto adesso, chiedeva di vedere se ci fosse un aereo americano, dove, con riferimento alla caduta dell'aereo di Ustica, chiedeva.
Sì, signore.
Dunque, lei cosa fece allora? Ripigliamo il discorso che aveva fatto prima. Dopo questa telefonata, lei cosa fa?
Ho telefonato al comando centrale dell'aeronautica americana a Francoforte, c'era non è Francoforte, ma...
Ramstein.
Francoforte è del trasporto, sì. Ramstein del il centro comando, sì, dell'aeronautica, a chiedere se c'era un velivolo nell'area vicino a Ustica, e non, sì, c'era.
Poi ha fatto altri accertamenti?
Sì, poi ho parlato dopo con... perché sempre si deve parlare con l'ufficio dello Stato, Political Military Office, nell'ambasciata, cioè con il signor May oppure il signor Goff, perché quando c'era una cosa importante come questa, sì, vogliamo sempre parlare con l'ufficio politico-militare, perché è molto importante che lei sa tutto quanto che succede.
Quindi cerchiamo di andare in ordine. Lei fa questa prima telefonata a Rammstein, no?
Sì,
e dà una risposta negativa.
Sì, signore.
Poi ne parla con Stephen May, se ho capito bene.
Sì, mi pare che di sì.
Sì. Cosa disse lei a Stephen May?
C'era una caduta di un velivolo vicino a Ustica,
sì,
parlato con l'aeronautica USA, non c'era un velivolo nell'area in questo orario.
Sì. Poi cosa succede?
E basta per me, perché ho finito il lavoro, non c'era altro da fare e poi sono andato in vacanza.
Andato?
In vacanza.
Cioè, lei non ha fatto altre telefonate?
Penso di no, perché...
O altri accertamenti?
No. Forse alla Marina, a Napoli, perché normalmente c'era una domanda di aiuto, di provare... il velivolo, ma non ricordo veramente se ho parlato con la Marina o no, o se qualcuno della Marina, cioè l'addetto della Marina aggiunto, ha parlato con la Marina USA.
Cioè, lei non ha chiamato altri siti dell'aeronautica?
A parte
comando... Ramstein, che è pacifico, che ha chiamato, ha avuto questa risposta negativa. Lei non ha chiamato anche altre basi americane?
Penso di no. A questo punto, dopo 20 anni, penso di no.
Questo me ne rendo perfettamente conto. Per sollecitare la memoria, voglio dirle che nella rogatoria, nella dichiarazione che ha reso al giudice istruttore Priore, il 10 marzo del 92 a Washington, lei, per la difesa, pagina 40 della trascrizione che abbiamo, dice alla fine, proprio nel discorso di sintesi finale, dice: mi ricordo, siamo a metà pagina, mi è stato chiesto di accertare se c'erano aerei americani in volo al momento dell'incidente. Ho chiamato Decimumannu Aviano e il comando del nostro ufficio generale a Ramstein.
Così ho chiamato Decimumannu, adesso...
Anche Aviano? Quindi è esatta la risposta che diede,
sì,
10 anni fa. Quindi sì, ricorda, sì, di aver chiamato anche queste basi, che risposta le venne data?
No.
Riesce a ricordare, adesso che sono uscita dalla memoria, se queste chiamate avvengono prima o dopo quella fatta a Ramstein?
Non mi ricordo.
Lei accennava poc'anzi che fu chiamato, se non sbaglio però da altri addetti, anche le basi in qualche modo navali, no?
Non so.
Ho capito bene, fu fatta anche, non da lei ma forse da altri, una ricerca della presenza di navi, o sbaglio?
Sì, qualcuno, forse io o l'addetto della Marina aggiunto ha chiamato...
Chi era l'addetto alla Marina aggiunto?
C'era McBride e uno dei Marines.
Sì.
C'è un...
Sì, se il Presidente lo autorizza può consultare.
Sì. Consulta... Cosa sta consultando?
Questo è l'elenco telefonico di 4 marzo 1980, c'è un elenco degli addetti qua.
Sì.
Della Marina c'era il McBride, poi c'era McDonald, che era dei Marines. C'erano anche il sottufficiale Chief Warrant Officer Van Dewerk, un signor Bashirs e un signor McMahon.
Sì. D'accordo. Quindi dice, non so se io oppure questi miei colleghi abbiamo anche fatto una ricerca sulla presenza di navi americane sul luogo del sinistro.
Sì.
La risposta si ricorda quale fu?
Anche negativo.
Sì. Senta. Volevo chiederle se in questo periodo che lei è rimasto in servizio, che poi se non sbaglio dovrebbero essere 2 o 3 giorni, no? Perché
sì.
La caduta dell'aereo avviene la sera, questo è andato a Pacifico del 27 giugno 80, poi lei 28 e il 29 ancora in servizio, anche se 28 era sabato, 29 domenica, il 30 lei va in serie. Volevo chiedere però se in questi 2 giorni lei ha avuto o no da parte le autorità italiane qualche altra richiesta di informazioni oltre a quella prima telefonata di cui lei parla?
Penso di no. Cioè, a parte di trovare informarmi dei velivoli americani, no. C'era
lei o anche altri suoi colleghi?
Altri colleghi? La Marina? Io penso che la Marina abbia ricevuto una telefonata dell'aiuto di trovare questo velivolo, a aiutare a soccorso, eccetera. Ma a questo non l'ho fatto io.
Sì, voleva appunto vedere, sempre in quella deposizione di cui parlavamo prima, resa in rogatoria negli USA, sempre a pagina 40, io leggo questo, ho già detto prima, ho chiamato decimo manno aviano il comando Ramstein. Da quel momento non so che precisamente ho dato l'informazione, questo torniamo dopo. L'informazione che ha avuto lungo il periodo di tempo in cui stavo in ufficio, puntini, abbiamo ricevuto altre richieste di informazioni alle quali abbiamo continuato a rispondere finché sono andato in vacanza. Lei in questa dichiarazione parla di altre richieste di informazioni, può chiarire?
L'ufficio ha ricevuto le richieste.
Altre
cioè
richieste.
L'ufficio degli addetti della difesa, cioè la difesa, la marina, l'aeronautica, e quello del turno mi pare abbia ricevuto le richieste.
Che intende dire quello del turno?
C'era sempre un ufficio, un ufficiale come me, Kurselman, quello dell'esercito, McBride o McDonald, l'ufficiale del turno che risponde la notte.
Sì. Una specie di ufficiale di chicchetto per essere un termine
sì.
Forse militare. Sì. Sì, c'è sempre un ufficiale di turno che risponde.
Sì, signore.
E una
a caso oppure dipende.
Questo ufficiale durante la notte è unico, diciamo, per tutte le armi o c'è un ufficiale di turno per
l'unico,
ogni arma?
L'unico.
Quindi può rispondere anche, mettiamo che della Marina, può rispondere anche per l'Aeronautica e per l'Esercito.
Sì, signore.
Quindi però queste altre richieste di informazioni avvengono quando lei c'è ancora, anche se non le riceve lei.
Sì.
Lei lo sapeva che c'erano queste altre ricerche di informazioni. Lei ha ricordo, se può ricordarlo, di chi era di turno quella notte, la notte tra il 27
no,
e il 28?
No, signore.
Può dire se era lei di turno?
No, perché...
Per quale motivo? Può escluderlo?
Perché quando ero di turno scrivevo sulla mia agenda, duty officer, che l'ufficiale di turno, duty officer.
Che si può tradurre l'interprete, che vuol dire?
Ufficiale di turno.
Ah, vuol dire duty. Chiarimento riguardo, le dice che appunto compulsando la sua agenda e onestamente questo lo disse già in sede di rogatoria 10 anni fa che non era di turno.
Sì, signore.
Com'è che poi lei riceve quella telefonata di richiesta di informazioni?
Presidente, mi scusi.
Volevo
Possiamo magari chiedere prima di questa domanda al teste se lui ha ricordo di quando ha ricevuto la telefonata? Perché
chiesto,
il fatto che...
Chiedo scusa.
Il fatto che il teste ci ha già detto che pensa di essere a casa, ha ricevuto una telefonata da una persona che crede di non conoscere personalmente. Questo è quello che io ricordo. Ora, il pubblico ministero gli va a chiedere se la telefonata... Allora, cominciamo a parlare di questo aspetto. Quando...
Come presidente, no, ma cioè, l'esame lo conduce la parte che... Scusi, sto parlando io, un attimo. Quindi... La scelta dell'ordine delle domande viene fatta...
Presidente, è la suggestività il mio problema, perché se gli si chiede come mai se non era di turno ha ricevuto la telefonata, si dà per scontato qualcosa che il teste ancora non ha detto. E qui il problema grosso è che andiamo a finire nei problemi dell'intervista. Cioè, io quello stavo cercando di significare, cioè, se gli si dice come mai se non eri di turno hai ricevuto la telefonata, e questo mi sembra fosse il senso della domanda, a casa, sì.
Cioè,
allora... Io credo che sia preliminare, perché altrimenti diventa suggestiva, chiedergli se ricorda quando ha ricevuto la telefonata, se la sera o il mattino. Perché il teste ci ha detto che non era di turno la sera del 27, o sbaglio?
Sì.
Sbaglio?
Sì.
E allora, voglio dire, dov'è l'incongruenza che sollecita la domanda fatta adesso?
Ma può essere stata anche un altro giorno, non è che il pubblico ministero ha detto... La sera del 27 ha ricevuto la telefonata.
Questo era esattamente il mio problema.
Ammetto la domanda del pubblico ministero.
Grazie.
La domanda era come mai ha ricevuto la telefonata, credo più o meno.
A casa la telefonata.
Come mai ha ricevuto la telefonata a casa?
Lei ha detto di essere, se ricordo bene, no? Comunque c'è la registrazione, di aver ricevuto, le sembra a casa perché era tornato da Ciampino, se ho capito bene, questa telefonata quasi certamente di un sottufficiale, probabilmente dall'aeronautica, che le chiedeva notizie sulla presenza di aerei americani sul posto. Se ho capito bene, quindi l'ha avuta da questo sottufficiale. La domanda è questa, l'addetto di turno che non era lei,
non c'era.
Non la interpellò a lei, non fu interpellato.
Normalmente c'è l'ufficiale di turno. Se lui non c'è,
che non
a
era
casa, cioè...
l'aeronautica perché era solo lei, Bianchino era a Venezia.
L'operatore,
non era la sua arma.
L'operatore e l'ambasciata ha questo elenco degli ufficiali,
sì.
E poi va sull'elenco a trovare qualcuno a trasferire la telefonata,
sì.
E basta. E così a questo punto c'era una telefonata all'ambasciata, all'ufficio degli addetti, e poi non c'era l'ufficiale di turno, e per questa ragione l'operatore ha trasferito la telefonata a casa mia.
Senta, in questi pochi giorni che lei è stato...
Scusa, Ministero, non voglio interrompere. Stavo chiedendo, l'agenda ce l'ha il Presidente, quella che...
Sì. Ha fatto anche il
fotocopio. Fatelo vedere. No, no, continui.
Sì, facciamo, ecco, facciamo fare le fotocopie. Ecco, se fa... 10 fotocopie di questa, per ogni foglio, grazie.
Anche dell'elenco?
No, no, questo no, per ora no.
Senta, prego, prego.
No,
in questi pochi giorni che lei rimase, siamo in servizio, dopo la sera del 27 giugno, ricorda se parlò poi di questa questione con qualcuno dell'aeronautica militare? Di quegli uffici di cui lei parlava?
Penso di no, a parte dell'aeronautica italiana.
Sì, a proposito, questo mi ero dimenticato di chiederlo, chiedo scusa, allora voglio fare un passo indietro. Si è detto che c'è questo breve, questi brevi accertamenti, Ramistan, Aviano, decimum anno, no? Poi le risposte, lei a chi le diede? Questo è un punto che mi ero dimenticato di chiedere. A chi comunicò questa risposta negativa?
All'ufficio degli addetti. Dell'aeronautica italiana. E non so chi sia nell'ufficio, mi pare che sia stato il sabato mattina.
Parlò con gli addetti di quell'ufficio di cui parlava prima?
Sì.
Cioè, o secondo o quarto ufficio, lei non ricorda?
Sì.
Vabbè. Il sabato mattina, si ricorda, sabato era 28, eh?
Sì, signore.
Sento una cosa, ma di questa questione, di questa ricerca... per la parte di sua competenza di ieri, per la parte di competenza dell'addetto della Marina di navi, l'ambasciatore se ne interessò o meno?
L'ambasciatore...
si ricorda chi era il nome dell'ambasciatore?
Gardner.
Sì, prego, dì.
Con la moglie italiana, mi pare. Lui è stato a Venezia per la visita del Presidente, mentre Paganelli, il vice, è stato all'ambasciata, ma io...
Era un italo-americano, Paganelli.
Sì, ma normalmente io parlo con gli ufficiali del Dipartimento dello Stato al mio livello, cioè Stephen May.
Sì, la domanda era questa, però che lei abbia parlato ovviamente personalmente con l'ambasciatore o col vice. La mia domanda era questa, se l'ambasciatore o il vice si interessò o meno di questa questione...
Veramente non lo so. Non posso rispondere di sì, ma mi pare di sì, perché era un disastro, cioè, del popolo italiano, è così, per questo, perché il collegamento fra l'ambasciata americana e il governo italiano era molto stretto.
Scusi,
perché mi ricordo quando c'era il terremoto in Italia, 81 mi pare, che l'ambasciatore era molto interessato di questo e siamo impegnati 24 ore al giorno a sistemare tutto quanto.
Il senso della mia domanda era questa attività di ricerca che facevate, avesse qualche disposizione o meno dall'ambasciatore o del vice? Non so se vuole tradurre. Avesse qualche direttiva, meglio, qualche ordine?
Sì, traduca.
Devo parlare al microfono.
Sì, al microfono.
Did you have any request from the ambassador to do some inquiries about the matter?
Non mi ricordo perché se l'ambasciatore ha fatto questa richiesta, normalmente lui faceva questa richiesta all'ufficio politico militare e poi da lì c'era questo collegamento normale fra l'ufficio politico militare e l'ufficio militare, cioè degli addetti dei militari. È così, veramente non mi ricordo di una richiesta ufficialmente dell'ambasciatore.
Allora, provato per sollecitarle la memoria, non è una
contestazione delle forme per chiarire il senso della sua affermazione. Sempre nella rogatoria del 10 marzo 92, seconda pagina fine, lei dice: quando succede una cosa del genere, noi all'ambasciata, cioè l'ambasciatore, decide di organizzare un gruppo piccolo, due o tre persone, per lavorare a scoprire cosa è successo. E a quel punto questa informazione è stata data agli italiani. Cosa vuol dire? Può essere più preciso sul punto? Cioè, è una prassi, si può introdurre la parola prassi, normale, o qualcosa che venne in quel periodo, in quell'occasione? No, non forse è bene che la parola se la può tradurre in inglese, prassi.
It is a normal procedure, or it is something in this particular instance?
È normale per una cosa importante, diciamo, non per le cose normali di una giornata qualsiasi, solamente per esempio per questo, e anche per esempio per il terremoto è la stessa cosa. C'era un gruppo, e dipende dipende della cosa, cioè è una cosa civile oppure militare, della giustizia, e dipende.
Nella sua esperienza effettuata presso l'ambasciata americana in questi 3 anni e mezzo, le era capitato altre volte, o prima o dopo, di far parte di questo gruppo, di un gruppo del genere?
Sì, normalmente per una visita di un presidente, la signora del presidente, quando è morto il Papa, quello del terremoto, forse 2 o 3 volte all'anno.
Senti, in questa ricerca che l'era stata sollecitata, no? Lei ha parlato di ricerche di aerei, poi per quello che riguardava le competenze della Marina di ricerca di navi, lei ricorda se vi fu o meno anche una ricerca di missili?
Missili, cioè quella aria-aria?
Americani, parlo in genere, di cercare se...
Specificamente no.
Che intende dire specificamente?
Cioè, non ho fatto una domanda di armamenti, ho fatto la domanda all'aeronautica americana dei velivoli. Se non c'erano dei velivoli, non c'erano gli armamenti, è ovvio.
Perché potrebbe essere anche velivoli di trasporto.
Con i missili? No.
Cioè, lei chiese che tipo di aerei chiese? Allora, facciamo
qualsiasi aereo.
Quindi sia... diciamo di combattimento,
sì.
Sia di trasporto.
Sì, signore.
Ora però la domanda era leggermente diversa. Cioè, da parte dell'autorità italiana, lei ricorda se fu chiesto anche di cercare o meno se mancassero missili?
No, signore.
Lo esclude o non ricorda?
Non mi ricordo.
Senta, ricorda se fu fatta anche una, lei o al suo collega della Marina, una domanda sulla presenza o meno sul luogo della caduta dell'aereo di porta aerei?
Penso di sì, e non so se forse la sesta flotta è stata a Napoli, non lo so, non mi ricordo.
Lei ebbe modo di parlare, sempre in questi 2 o 3 giorni ovviamente, per questa questione però, con addetti militari di altri paesi?
Penso di no.
Lei, nella sua esperienza normale, aveva modo di parlare con addetti militari?
Sì, signore, noi avevamo un elenco di tutti gli addetti militari. Siamo colleghi con i francesi, quelli del Great Britain, anche gli altri.
Ora affrontiamo un argomento successivo, salvo poi dopo a tornare su questo. Lei ha detto che, se non sbaglio, è tornato in servizio il 4 luglio, no?
Sì, signore.
Del 1980. Quindi poi è rimasto in servizio fino a quando? Se vuole può riconsultare l'agenda.
Almeno alla fine di luglio, solamente questa parte di luglio. Poi è arrivato l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa il 19 luglio 1980, e così prepariamo l'ufficio per questa ispezione.
Sì. Senta, lei ha ricordo della vicenda del MIG libico?
Sì,
trovato sulla Sila, no?
Sì, signore.
Lei fu interessato in qualche modo di questa questione?
Sì, signore.
E può dire come?
Il giorno dopo la caduta del MiG-23 sono andato al secondo reparto. Appena entrato nell'ufficio ho incontrato il generale Tascio.
Sì.
Che mi ha buttato via. Mi ha buttato via, cioè mi ha detto di lasciare l'ufficio subito, perché c'era una questione dei collegamenti fra il governo italiano e quello libico, e lui, cioè io ho saputo tutto questo dopo, 3-4 mesi dopo. Mi ha detto di non venire mai nell'ufficio del secondo reparto.
Mi spieghi un po' il motivo per cui lei andò quel giorno
a dare l'aiuto, cioè, del governo americano a fare l'indagine. Cioè, sono andato perché c'era questo collegamento di scambiamento di informazioni fra l'aeronautica italiana e l'aeronautica americana. E
così, si completi pure la risposta.
E così sono andato a offrire l'aiuto dell'aeronautica americana a fare questa indagine.
Ma lei ci andò di sua iniziativa o aveva avuto disposizioni dal suo...
Da parte mia, solamente...
Non ne parlò col... non so se è grado, colonnello Bianchino.
Bianchino?
Non ne parlò di questo?
Sì, ho detto che vado a dare l'aiuto, lui ha detto sì, va bene.
Questo lei quando lo colloca? Ha detto il giorno dopo?
Sì, signore, il giorno dopo.
Della notizia della caduta dell'aereo. Lei ha ricordo di quando cadde,
sì,
l'aereo?
Sì, l'ho scritto il 18 luglio.
Questo, su che cosa, che foglio è scritto?
Anche questa, l'agenda.
Sempre l'agenda?
Sì, signore.
Ma in seguito vi fu una collaborazione?
Sì, signore.
Questo quando?
Forse una settimana, due settimane dopo. Ho ricevuto una telefonata dal capo questo, non so se questo è ancora un segreto dello Stato, cioè il
per
collegamento...
Per almeno non ci sono segreti su questa vicenda.
C'è il collegamento, comunque, c'era una telefonata dal capo della CIA, dell'ufficio dell'ambasciata americana, a chiedere l'aiuto dell'ufficio Foreign Technology Division dell'aeronautica americana a dare l'aiuto dell'indagine. Così a questo punto ho telefonato a Rammstein a chiedere l'aiuto, poi dopo qualche giorno sono arrivati questi del Foreign Technology Division a far parte dell'indagine, cioè dei pezzi del velivolo.
Senta, torniamo quindi. Vorrei capire, lei ha detto il giorno dopo che era stato caduto, trovato l'aereo, sono andato nell'ufficio dell'aeronautica.
Sì, signore.
Ricorda dove è collocato questo ufficio? All'epoca, ovviamente.
Sì, è ancora nel stesso edificio, mi pare, che a viale dell'università, cosa del genere. Questo è vero? È ancora
Palazzo
lì?
Dell'Aeronautica, sì. Ma lei conosceva in precedenza o anche solo di vista il generale Tascio?
Sì, signore.
Ma lei non aveva rapporti col generale Tascio? No,
no.
Perché non era ovviamente...
No, solamente il colonnello Bianchino.
E a che ora più o meno di questo giorno dopo ci andò? Ricordo se era mattina, pomeriggio... Sì.
La mattina, presto la mattina,
mi
pare.
Lei è sicuro di aver visto la mattina il generale Tascio negli uffici...
Sì, signore.
Il giorno dopo negli uffici... dell'Aeronautica. Sempre parlando del MIG libico, lei come ufficio, come seppe di questa notizia che era caduto, comunque era stato trovato il MIG libico? Come vi pervenne?
Non lo so, quando sono entrato nell'ufficio c'era la notizia della caduta del MiG-23 e poi a questo punto ho parlato con il Bianchino e sono andato dall'ufficio.
Va bene. Con riferimento in genere alla vicenda della caduta dell'aereo, questi accertamenti fatti o anche in eventuali discorsi sorti dopo, si parlò, si ipotizzò di un coinvolgimento dei libici, parlo nel vostro ufficio,
No, veramente, perché a questo punto dopo... l'incontro con il generale Tascio.
Stiamo parlando, scusi, del momento per il D19, per la vicenda del D19. No, stiamo tornando un momento indietro.
Ok,
scusa, purtroppo nell'interrogatorio siamo costretti a fare questi spostamenti. Tornando un momento alla vicenda del D19, nei discorsi fatti, nelle ricerche fatte, si parlò anche come ipotesi di un coinvolgimento, di un possibile coinvolgimento.
No, signore.
Ma voi avevate esperienza in precedenza di qualche interferenza dei libici?
Non mi ricordo, penso di no.
C'era stata qualche esperienza precedente in cui avevate constatato un'interferenza di aerei libici?
Non mi ricordo.
O dopo, successivamente, prima o successivamente?
Dopo c'era...
A parte la questione del MIG libico.
No, signore.
Allora, se potesse darmi un chiarimento su quanto... Lei dice nella rogatoria, sempre del 10 marzo 92, pagina 31, fine... Le dice, c'erano, chiedo scusa per la pronuncia inglese, intelligent aircraft, leggo, non so come si pronuncia, aerei che registrano voci e segnali, che volavano su e giù per il Mediterraneo, e i libici ne erano consapevoli. I libici pensavano che stavano per intercettare quell'aereo, invece era un aereo di civile. Di nuovo non sono in grado di dire quanto ciò ha avuto luogo, potrebbe essere prima o dopo l'incidente. Ma i militari degli Stati Uniti e dell'Italia si erano preoccupati per una possibile intercettazione da parte dei libici nella zona. C'è stato un tentativo di intercettazione. C'era il tentativo di intercettare ed era finito con l'intercettazione di aereo civile.
Sì, ma non vicino, non vicino all'Italia, però. Ma questo perché la rotta...
Questo lo chiedo perché non ho capito bene.
Era un velivolo... Boeing 135,
sì.
che ha una fila che tira indietro, sì. E fa le cose elettroniche,
sì.
E va su e giù per il Mediterraneo, senza caccia, eccetera, cioè solo come un trasporto americano che vola sul Mediterraneo, ma questo non è vicino all'Italia.
Sì.
E per quanto riguarda questo, c'era un nel militare americano c'era una paura di qualche cosa che succederà fra questo velivolo e i libici, perché volava vicino alla Libia.
Ma non capito, questo lei dice tentativo di intercettazione, ma è avvenuto o era timore che avvenisse? Questo no, questo.
Sì, qualche volta sì, e infine c'era il nel golfo di non mi ricordo, c'era un due caccia della Marina hanno battuto due MiG-23 della Libia anni dopo.
Ma questo dopo l'episodio?
Sì,
di
molto dopo.
Ora veniamo a parlare dell'argomento dell'intervista che lei ebbe con il giornalista italiano di Angeli.
Sì.
Lei ne ha ricordo di Angeli?
Sì, sì.
No. Se cortesemente la Corte bisognerà predisporre per quelle. Intanto continuo
sì.
Con le domande. Ce
sì,
l'abbiamo
intanto.
Già a disposizione?
Sì, sì, ora la facciamo prendere. Intanto.
Ora, prima di fargliela vedere, ora gliela faremo vedere così le si rinfresca anche ovviamente la memoria, che sono passati 10 anni. Volevo chiederle come avvenne questo contatto con lo giornalista De Angelis, se lei se lo ricorda.
C'era una serie di telefonate da prima un giornalista, Claudio Gatti,
sì.
Che faceva un libro,
sì.
Anzi che ha fatto un libro su questa, e poi dopo, non lo so, qualche mese, il signor Gatti mi ha chiesto di parlare con questo giornalista, altro giornalista, poi ho ricevuto una telefonata di fare questa intervista e ho detto sì, va bene, e poi lui è venuto negli Stati Uniti a Dallas e abbiamo fatto questo al club di golf a Dallas, vicino a casa mia.
Cos'è un club?
Sì.
Più o meno quanto tempo siete stati assieme, a parte l'intervista vera e propria, assieme quanto tempo siete stati?
Dall'inizio forse
si ricorda più o meno l'ora?
Cominciamo a mezz'ora fino alle 4-5 del pomeriggio, ci voleva tanto tempo.
Ci vuole la traduzione, mezz'ora che vuol dire?
Mezzogiorno fino alle 4-5 del pomeriggio.
Ma faceste qualche pausa o meno?
Sì, perché parliamo un po', discutiamo un po', parliamo davanti al nastro un po', poi parliamo un po', è così.
De Angelis le disse il motivo per cui voleva fare questa intervista?
Solo per chiedere delle domande che... Cosa è successo con questo con il governo americano, cioè dalla parte nostra, per quanto riguarda la caduta a Lustiga del 19.
Va bene, possiamo allora. Presidente, si può allora mettere il testo, prima il testo più del cosiddetto integrale. Insomma.
Integrale, quindi la cassetta me le porta qui così bene. No, questo era scelto poi per il fondo. Ora lei potrà vedere la registrazione su questi schermi, ecco, ora...
Okay. Non so se quando inizia... di vedere bene, data la...
Non so...
Possiamo se... girare questo, sì, un pochino?
Sì.
Oppure può vedere l'altra, sì. Non ha problemi di vista, forse, vedete. Aspetti.
Questa è gliela giri. Eventualmente si mette più. Allontaniamogliela. Non si può allontanare.
Un po' più indietro.
No? Indietro non può andare?
Ma chiedo scusa, possiamo pure fare al contrario, quello lo gira verso di noi e questo ora, verso la porta.
Però così voi non posso portare.
Fate come dite.
Sindaco, lei era uno degli addetti militari aeronautici dell'ambasciata americana a Roma. Che cosa accadde la notte dell'incidente a 19?
Io ero a casa, non so se io a quel punto ero l'addetto che faceva la guardia al telefono, ma c'era sempre qualcuno che faceva questo. Ho ricevuto una telefonata dall'ambasciata oppure dall'addetto che faceva la guardia, che è caduto un aereo italiano. E volevo sapere se c'entravano ieri degli Stati Uniti.
E quindi voi vi attivaste per dare una risposta a questa domanda?
Sì, esattamente. Ho cominciato a quel punto a telefonare a USAF, al comando centrale dell'aeronautica degli Stati Uniti.
Dove era questo comando centrale?
A Ramstein, nella Germania.
E che cosa vi disse?
Non c'era un aereo dell'aeronautica degli Stati Uniti in volo, per l'Italia.
Vi chiesero anche se c'erano delle porte aeree americane?
Sì, ho chiesto anche questo, mi hanno detto che c'era la Saratoga alla Napoli. A quel punto non ricordo sicuramente, ma ho parlato col comando della Marina americana a Bagnole, con cui ho telefonato all'addetto della Marina degli Stati Uniti. E poi lui ha chiamato a Bagnoli a sapere che c'era un aereo americano in volo.
E la risposta qual è?
Era sempre no.
Nessun aereo americano?
Nessun aereo americano. Poi ho telefonato anche a tutte le basi americane nell'Italia, Aviano, Decimumano, Sigonella e poi sempre alla Napoli.
E la risposta?
Sempre no.
Senta, voi queste ricerche le facete solamente nella notte dell'incidente o anche successivamente?
No,
successivamente.
Il giorno dopo.
Le faccio la domanda.
Diciamo.
Nei giorni successivi. Questa ricerca voi la facete soltanto nella notte dell'incidente o anche più tardi?
No, il giorno dopo l'ambasciatore ha fatto un gruppo che dal nostro ufficio anche tutti gli uffici dell'ambasciata per cominciare un'indagine su tutto quanto, cioè sulla marina, navi, eccetera. E poi per qualche giorno noi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo telefonato alla marina negli Stati Uniti, in Germania, poi con tutti i nostri amici a sapere se c'è qualche nave oppure aereo.
Quindi stavate in contatto con l'aeronautica italiana?
E anche con la difesa dall'ufficio pubblico militare dell'ambasciata.
A questo gruppo di lavoro dell'ambasciata partecipava anche la CIA? E anche da quel canale nessuna novità, nessuna notizia sulla presenza di aerei?
Noi abbiamo fatto un'indagine completa su tutto quanto, abbiamo parlato con tutti per sapere se c'era un aereo, una nave, un missile che è stato lasciato, aereo, oppure
c'era stato un missile. Chi è che vi ha chiesto di indagare sul missile?
Io penso che sia stato un ambasciatore che voleva sapere tutto, un quadro completo.
Senta, e l'aeronautica italiana vi ha mai manifestato il timore che potesse essere stato un missile da parte dell'aereo?
No, perché forse non ricordo esattamente, perché noi abbiamo parlato sempre con loro, con il quarto ufficio del CIOS, su questo argomento, sugli aerei che stanno in volo e poi tutto quanto. Così non sono sicuro che è stato loro oppure sono stati loro oppure è stato l'ambasciatore che ha chiesto prima.
Comunque parlavate di missili anche con l'aeronautica. Senta, il comandante Flatti, comandante della Saratoga, ha detto che ha consegnato dei nastri radar a voi la mattina dopo l'incidente. Perché non li avete dati alle autorità italiane che indagavano sul sinistro?
Forse questi nastri sono dati al comando della sesta flotta, prima, e poi nessuno ha chiesto attraverso il mio ufficio questi nastri. Non lo so, forse qualcuno dalla NATO ha parlato con la sesta flotta ad avere i nastri, ma non attraverso il nostro ufficio.
Cioè, voi avete creato un gruppo di lavoro nell'ambasciata, sapete che la Saratoga aveva dei nastri radar e non ve li siete fatti dare?
No, non sapevamo dei nastri.
Quindi non avete mai saputo che la Saratoga aveva dei nastri radar?
No.
Avete contattato anche il comandante della Saratoga?
No, l'ha detto della Marina, ha parlato con la sesta flotta. Io penso che la sesta flotta abbia parlato con il comandante.
Nel corso di queste indagini avete contattato anche altri paesi europei o avete sospettato che potesse esserci il coinvolgimento di altri paesi?
No, senza dubbio, abbiamo parlato al centro comando dell'USAF a Ramstein, lì è ancora il comando centrale della NATO, cioè per l'aeronautica. Poi abbiamo parlato con la Danimarca, la Germania, tutti quanti, perché c'era anche una base a Decumano, facevamo il combattimento aereo e volevamo sapere se forse qualcuno della Germania eccetera è stato a quel punto
quali paesi avete contattato?
Tutti della NATO, cioè, attraverso il collegamento del comando centrale a Ramstein e penso anche direttamente all'ambasciata vicino, perché io ho parlato per esempio con addetto aeronautico della Francia, un generale di brigata Staffan.
E lui che cosa le ha risposto?
Niente aereo francese.
Avete sospettato dei libici?
Sì, anche abbiamo visto che Libia aveva i MiG-23 a quel punto che potevano forse arrivare vicino a Ustica.
E le indagini che cosa ha potuto accertare a proposito della Libia?
Noi abbiamo sospettato, ma non abbiamo fatto un grande indagine su questo argomento, perché non era il compito nostro a fare questa indagine. Forse qualcun altro, forse l'aeronautica italiana oppure l'aeronautica americana hanno fatto questa indagine, ma noi no.
E quando 20 giorni più tardi cadde un MIG libico sulla Sila, voi foste contattati dall'aeronautica italiana?
No, noi no, nel nostro ufficio dell'aeronautica americana no.
Però lei sa che la CIA interviene.
Sì, lo so, ma la CIA nell'ambasciata americana fa sempre delle cose a parte cioè l'intervento normale dell'ambasciata, c'è un collegamento diverso. Il nostro è direttamente con l'aeronautica italiana, come amici, come colleghi, diciamo.
Senta, per anni gli Stati Uniti hanno risposto al governo italiano che nell'area dell'incidente al 19 non c'erano aerei in volo, non c'erano portaerei e quindi mezzi militari. Però adesso è venuto fuori che in effetti invece c'era un aereo, anche se un turbo aereo che stava sorvolando la mezza terme, e più tardi un altro aereo che è partito da Sigonella diretto in Spagna. Come mai questa disinformazione?
Perché quando abbiamo ricevuto la domanda era aereo che poteva battere questo aereo italiano, e poi noi abbiamo cominciato a fare l'indagine su un aereo offensivo di combattimento, non di portare i passeggeri, eccetera. E così.
Signor, ma perché avevate tutti questi dubbi sulla presenza di un aereo da caccia?
Dubbi.
Why did you have so many doubts about the presence of fighters?
Non c'erano dei dubbi.
Cioè, no, perché lei dice, adesso mi hanno detto che abbiamo cercato di fighters, cose eccetera, ma perché cercavate con così? Ma perché proprio erano italiani? Se era questo? Ok. Vai stretto, go close. Ok. Look at me, you. Okay.
But what we're trying to do is change the shot, because sometimes you go like this, and you're already in very close.
Okay.
So just remember to look
at okay. Allora, le rifaccio la domanda. Riprendiamo dal discorso, che avevo sbagliato la domanda. Della presenza di aerei nella zona. Sei pronto? Ready? Ok. Per anni gli Stati Uniti hanno sempre risposto che non c'erano velivoli in volo nella zona dell'incidente, e che invece adesso abbiamo scoperto che c'era un aereo che sorvolava la mezza terme e un secondo aereo americano da Sigonella partito mezz'ora dopo l'incidente al 19. Ecco, come mai questa disinformazione?
Perché noi abbiamo fatto l'indagine solamente sull'argomento di un aereo di combattimento che poteva battere questo aereo italiano, non sul quello di passeggeri, eccetera.
Ecco, ma perché questo dubbio, questo sospetto che il 19 fosse stato abbattuto da un aereo?
Non c'erano dubbi, era solamente perché poi, cioè, gli italiani hanno chiesto a noi se c'era un aereo che poteva battere questo aereo italiano, e noi abbiamo fatto la ricerca per sapere se c'era quello.
Ma questo tipo di richiesta da parte dei militari italiani è stata ripetuta anche nei giorni successivi, o era soltanto la richiesta della prima notte?
No, anche nei giorni successivi, perché abbiamo parlato ogni giorno, quasi ogni ora con loro a sapere, noi abbiamo scoperto questo o no, o sì, abbiamo parlato con loro, abbiamo parlato con l'Ustati a Rammstein, c'era sempre uno scambio di informazione fra noi.
E quanto durò questa vostra inchiesta, questa ricerca?
Qualche giorno, forse una settimana.
Un'altra domanda. Lei sente di una offerta della Marina americana di fare una ricognizione fotografica del relitto del 19?
No.
Nessuno parlò all'ambasciata della possibilità di andare a filmare il relitto?
Non so, veramente. Forse la Marina ha parlato con la Marina italiana, la Marina americana, ma questo non ci entrava più. Perché normalmente noi facevamo questo, come quando c'era il terremoto al sud. Noi abbiamo chiesto il U2 degli Stati Uniti a fare delle fotografie per l'Italia. Così c'era. Se c'era una richiesta, io sono sicuro che gli italiani hanno fatto questa richiesta.
Ok, stop for a moment. Non ha importanza che lei spieghi dove stava o dove non stava. Allora io dico, che cosa accadde la sera? Io ricevetti una telefonata, non ricordo da chi, nel corso della quale mi... va bene? Diciamo così. Ci fu una telefonata, a cui io dico, ma chi è che telefonò? Non ricordo precisamente. La telefonata comunque veniva dall'aeronautica.
Dall'aeronautica, sì.
E quindi riprendiamo questa parte qua.
Tom, this is the first one. Where is it? Yeah. From the book. Okay? Okay, from here.
Alright, here we go.
Okay. Signor Co, lei è uno degli addetti aeronautici all'ambasciata americana di Roma. Cosa accadde la sera dell'incidente del 19?
Io ho ricevuto una telefonata, non ricordo esattamente da chi, ma ultimamente dall'aeronautica italiana. E loro volevano sapere se c'era un aereo militare americano in volo vicino a Ustica.
E voi che cosa faceste?
Io ho iniziato a telefonare al comando centrale del USAP americano a Ramstein in Germania.
Senti proprio lì?
A informarmi se c'era un aereo americano vicino a Ustica, oppure in volo dovunque in Italia.
Le rifaccio la domanda, diciamo così, quando lei parla di Rammstein, senza che le faccia la domanda io, dica il comando generale che conosce tutto il movimento di aerei nel Mediterraneo. Le spiace? Così lo teniamo più? Quindi lo dica, adesso io faccio altre domande. Ok? Ok. Nell'80 lei era uno degli addetti aeronautici all'ambasciata americana a Roma. Che cosa accadde la notte dell'incidente al 19?
Io ho ricevuto una telefonata da, non ricordo da chi, ma ho ricevuto una telefonata forse dall'aeronautica italiana e hanno chiesto se c'era un aereo americano vicino a Ustica o nel Mediterraneo in volo. Ho cominciato a informarmi, ho telefonato al centro comando generale a Ramstein, nella Germania. Loro sono frutto del militare americano, del militare americano nel Mediterraneo. Poi mi hanno detto che non c'era, veramente non c'era un aereo in volo nel Mediterraneo.
E questo tipo di ricerca l'avete fatta soltanto quella notte o è proseguita nei giorni successivi?
Noi abbiamo fatto un gruppo nell'ambasciata, sotto l'ambasciatore, a informarci su tutto quanto dell'incidente. Poi abbiamo parlato con la Marina, abbiamo parlato con gli Stati Uniti e sempre con il comando generale a Ramstein.
Ok, questa va bene?
No,
c'erano aerei AWACS in volo la notte dell'incidente?
No, non c'erano.
È sicuro?
Io sono sicuro perché ho chiesto questo al comando generale e a Ramstein.
E hanno risposto che non ce n'erano?
Non ce n'erano.
Ok, questa è la domanda che... Ok, detto questo, sì. Abbiamo detto tutto?
Sì, penso di sì.
Adesso io devo rifare le domande. È in campo, sai com'è? Lui si mette di là, o poi fa delle cose per tagliare l'intervista, per accorciare. Ok? Facciamo di nuovo bene, parliamo. Certo, la cosa più normale, più semplice. Mi spieghi bene questo contatto che voi avevate con il secondo reparto. Il secondo reparto probabilmente telefonò la notte dell'incidente e poi si stava a telefonarvi che tipo di informazioni vi chiedevano e che tipo di informazioni davate loro.
Non mi ricordo esattamente, ma il collegamento era molto stretto anche con